Partiamo dal titolo di questo libro. Che significa? Che cos'è la linea della palma?
Ma è ripreso da una poesia di Leonardo Sciascia. In questa poesia Leonardo dice che quelli che si occupano di botanica, di alberi, si sono resi conto che la palma si sposta di 500 metri l'anno verso il nord. Cioè a dire, si può ipotizzare che fra qualche migliaio d'anni le palme così nasceranno sulla banchisa polare. Naturalmente è una metafora, è una metafora di una mentalità paramafiosa che si sposta dal sud verso il nord. Questo è il succo della faccenda. Il che è anche vero, non è solo una ipotesi della rigorosa struttura mentale di Leonardo Sciascia. È vero, ce ne accorgiamo tutti i giorni come certi modi di ragionare mafiosi siano diventati diluiti modi del ragionare e dell'agire quotidiano, diluiti, hanno perso il marchio DOC iniziale della mafia, sono diventati di uso comune.
Con questo La linea della palma, che cosa ha voluto raccontare oltre alla sua vita? Non è solo una lunga intervista.
No, non è solo una lunga intervista perché sarebbe inutile, sarebbe. Ne ho date tante interviste, quindi una più, una meno lascia il tempo che trova. Questa fatta con Saverio Lodato è in realtà una sorta di racconto esaustivo della mia vita e anche del mio modo di pensare e le mie idee per ciò che riguarda la cultura, la politica, la vita.
A questo punto è stato importante fare una cosa del genere con un giornalista, anche lui siciliano, evidentemente.
Ma è stato assai più divertente con un siciliano, perché Saverio Lodato non è siciliano. Saverio Lodato è uno che è diventato siciliano, è un convertito. E quindi voglio dire, ha in sé anche una possibilità di oggettivazione che i siciliani non hanno, lui ce l'ha. E quindi il nostro rapporto è stato molto serio, perché io sentivo in lui non solo una conoscenza della Sicilia, veramente diventata vita vissuta, ma anche una sorta di estrema oggettività della situazione. E la cosa poneva sui binari giusti un discorso come il nostro.
A questo punto noi vorremmo parlare per qualche minuto dell'uomo Camilleri, potremmo dire così, o anche del caso atipico Camilleri, e cioè una persona, uno scrittore, un intellettuale che con grande cultura, con grande sapienza, lavora sulle parole, lavora su degli scritti di alto livello, eppure è estremamente popolare. Nel nostro paese è una questione un po' atipica, se mi permette. Come funziona questa cosa?
Ma che sia atipica, è assolutamente atipica, è non un problema per me, forse è un problema per gli altri, per gli addetti ai lavori che devono in qualche modo razionalizzare, dare delle ragioni di un fenomeno che si è verificato, cioè a dire, io fino a questo momento sono in Italia come vendite di gran lunga superato i 6 milioni di copie. Però bisogna ragionarci un attimo sopra. Io non sono un autore che pubblica un libro e raggiunge di colpo 1 milione di copie. Caso Eco, sì. Caso Tamaro. Lontanissimo tutto questo. Io il massimo che raggiungo sono 500.000 copie di un libro. Però li raggiungo come una sorta di battaglione che avanza a ranghi, come posso dire, serrati. Vanno avanti tutte 12, tutte 14, tutte 15 libri, quanti sono, ma non supero mai le 500.000 copie. Il che sta a significare che ho una sorta di pubblico di lettori in orizzontale, non in verticale, una sorta di zoccolo duro, si sarebbe detto in altri tempi, più felici forse. Ecco, e come si spiega? Spiegarlo non si può.
Però è interessante, nel senso che al nostro paese forse è mancato proprio questo. Qualcuno capace di parlare alla casalinga, a chi legge un libro l'anno, a chi ne legge tanti di libri e sa apprezzarne questo, anche le volte, però no.
Questo devo dire che l'ha scritto con molta chiarezza un grande critico che era Carlo Bou, quale critico naturalmente non credo che amasse molto il mio modo di scrivere, però essendo una persona di altissima onestà intellettuale, ha scritto che esiste, sono esistiti e continueranno a esistere in altri paesi, convivendo perfettamente, che so, Simenon in Francia e André Gide, Graham Greene e non so quale altro grande scrittore inglese, che tutto questo è un modo di disporsi dell'autore di fronte alla letteratura. E nello stesso tempo, quindi, io venivo a riempire uno spazio che in Italia non era stato occupato da nessuno, era un terreno rimasto lì, cioè a dire l'intrattenimento medio-alto che rispettasse tutte le regole della letteratura, ma nello stesso tempo non avesse l'ambizione della erezione di cattedrali, bensì di piccole, civilissime, piacevolissime chiese di campagna. Ecco, credo che questo giudizio di Carlo Bou sia stato il più intelligente dato sul mio modo di scrivere.
Al tempo stesso la sua scrittura però si fa veicolo di una scrittura civile. Questo forse è un termine abusato in Italia. Riusciamo a mettere sotto questa parola scrittori civili molti scrittori, siamo riusciti a metterne molti. A me viene in mente nella contemporaneità uno scrittore come Ermanno Rea, e questo ci riaggancia a un'altra questione curiosa. Lei è forse lo scrittore più popolare che c'è in Italia, il suo zoccolo duro di lettori cammina compatto con i suoi 15, 16, 17 volumi, e questo zoccolo duro non tende a diminuire nonostante lei sia uno scrittore di impegno civile e dalle posizioni molto chiare.
È stranissimo, vero? È stranissimo. Le mie idee politiche e sociali credo che siano così evidenziate nei miei libri da non lasciare dubbi. Però che cosa succede? Succede per esempio che al premio Flaiano, che io ho vinto anni fa, 2 anni fa, 3 anni fa, ora non ricordo, contro Ian McEwan, quindi contro un grossissimo calibro della letteratura, venivano gentili signore a dirmi: Dio, che dispiacere lei mi ha fatto con quell'intervista su l'Espresso nella quale dice male di Berlusconi. Mi ha fatto un dispiacere e lei non ne ha idea, dottore. Però io voto per lei. Allora questo è in un certo senso disperante per uno scrittore. Uno scrittore si illude che ciò che pensa venga interamente ricevuto dai suoi lettori, invece non avviene. Non avviene. Avviene che c'è nel lettore medio una separazione tra il divertimento, il fantastico, tutto quello che si vuole della narrazione e il problema politico che viene posto all'interno. Quanti osano, pensano onestamente di poter apporre la targhetta romanzi civili ai miei romanzi storici? Pochissimi, ma a quei pochissimi io sono molto grato.
Forse una spiegazione di questa, a me è parso di coglierla tra le parole che lei rilascia a Saverio Lodato in questo lungo libro, nemmeno l'intervista. Forse lo scegliere di leggerla può essere avvicinabile al non scegliere di votare altro che non fosse Democrazia Cristiana, lei lo evoca, o altro oggi, ciò che è divenuto Democrazia Cristiana, per cui forse non c'è da stupirsi. In realtà questo accomuna molta italianità, è una non scelta, è ciò che dà piacere.
Sì, ma può dispiacere l'autore.
Questa è l'altra faccia della
su
medaglia.
Su questo non c'è nessun dubbio che dispiace l'autore. Una volta Susanna Tamaro disse: io sposto 1 milione di voti. E diceva una sciocchezza enorme: io non appartengo alla categoria di quelli che hanno scagliato tutti i sassi possibili contro la Tamaro. Ho trovato ignobile il linciaggio nei suoi riguardi, ma in quell'occasione specifica sbagliava. Credetemi, con i romanzi, con le opere di fantasia non si sposta nessun voto, non si sposta niente. La gente considera, i lettori considerano, salvo pochissimi, la letteratura come un fatto di grossa esercitazione psicologica, di rapporto di se stessi con il libro, nei casi più alti, nei casi meno alti come di puro divertimento. Ma il fatto civile entra pochissimo. Pochissimo entra, tant'è vero che l'ex procuratore capo di Caltanissetta, Tinebra, scrisse proprio sull'Espresso che lui i miei libri li leggeva 3 volte, la prima volta per divertirsi, la seconda volta per vedere come li avevo scritti e la terza volta per capire in realtà che cosa intendesse dire. Però lettori che leggono 3 volte uno stesso libro è difficile trovarne.
Vogliamo provare a fare una sorta di esperimento. Noi le diciamo delle parole e lei ci dice queste parole che cosa oggi, nell'attualità e nella contemporaneità, le evocano. E cioè anche quanto queste parole sono cambiate, quanto sono state troppo usate, quanto sono consumate, quanto piuttosto sono tornate di attualità, diciamo così.
Vorremmo iniziare con la parola vergogna, che entra in questo libro fin da subito.
La parola vergogna l'adopero perché la provo.
Perché?
Ebbene, l'ho provata diverse volte e continuo a provarla.
E della parola rispetto che cosa pensa?
Per esempio, per ciò che riguarda la vergogna, un attimo, provo vergogna dell'Italia di oggi. Come ho provato vergogna della Sicilia nel momento nel quale mi sono trovato all'interno di una strage mafiosa, lo ricordo nel libro, la prima cosa è stata la vergogna che questo potesse accadere. La seconda è stato l'orrore vero, autentico. La paura è arrivata molto dopo, ma molto dopo. Quindi è una parola che sta molto presente in me, la parola vergogna. L'altra?
Il rispetto che oggi questa parola che significato ha?
Ma sa?
È una parola vecchia forse, oppure
No,
è una
no,
parola.
no, 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 la parola, il rispetto non è mai vecchio, il rispetto dovrebbe esserci sempre, il rispetto prima di tutto verso noi stessi, perché in un mondo come il nostro è facile non rispettarsi, credo che sia fondamentale rispettarsi. Rispettarsi significa semplicemente fare quello nel quale si crede, continuare a vivere credendo nelle cose nelle quali si è creduto. Allora uno ha rispetto di sé, ma quando vede cambiare, oggi c'è l'elogio del voltagabbana, c'è l'elogio, gli intelligenti cambiano opinione. Sono irrimediabilmente cretino rispetto a questo tipo di definizione dell'intelligenza. Io posso cambiare parecchie cose marginali delle sostanziali verità alle quali credo, ma non cambiare le sostanziali verità alle quali ho creduto. Questo non credo che sia un segno di intelligenza, credo che sia un segno di arrivismo, di altro.
La pietà?
Molta, molta, molta. E invidio enormemente la cultura greca che non conosceva questa parola. La pietà ce l'ha insegnata Gesù Cristo e siamo stati marchiati veramente nella carne, nel pensiero di questa parola, della quale non si può fare a meno. La pietà ha smosso non la fede, ma la pietà ha smosso le montagne. Io credo che alla base delle grandi rivoluzioni sociali, non confessata, non detta, ci sia stata sempre questa parola, la pietà, che è grandissima, è il segno dell'uomo, proprio veramente il segno dell'uomo. E si esplica in tanti modi, si esplica laicamente, penso per esempio a Gino Strada, con il suo. O anche religiosamente, si vuole, Padre Pio, che cos'è se non un'enorme pietà verso gli altri? È fondamentale.
Lei invidia la cultura greca che non conosceva questa parola perché la pietà porta con sé sempre dolore, forse?
Porta sempre dolore, porta un continuo confronto, porta un esame di coscienza continuo con la realtà. Porta anche il rifiuto della pietà, per esempio. Vede, io questo sentimento si è acuito in un modo straziante dal momento in cui sono diventato nonno. Sembra strano dire una cosa così, ma non hai avuto i figli, no. Ma vedere immagini di bambini che soffrono, mi sembra. E l'indifferenza, o almeno la finta partecipazione, no? Mi riempie di un tale sdegno, per cui, insomma, cambio canale, vado a vedere una rivista, vado a vedere due comici, perché non sopporto più questa sorta di dilaniamento della pietà.
La rabbia?
È fondamentale. La rabbia è fondamentale. In fondo tutti i miei romanzi sono stati scritti per rabbia. La quiescenza, il non reagire a delle provocazioni, anche passate, state attenti, non è necessario che la provocazione sia di oggi, questa è la fine dell'Ottocento e si riverbera in qualche modo ai giorni nostri. Io credo che tutti gli artisti, e mi levo subito dalla cerchia degli artisti al fine di non creare equivoci, io credo che tutti siano stati mossi da una grande rabbia, perfino Michelangelo, quando se ne stava sull'impalcatura e dipingeva dentro di sé, aveva qualche cosa di rabbia che lo muoveva. La fine della rabbia è la calma piatta, è l'encefalogramma senza punte.
C'è una parola che in questi anni ha trovato grandissimo spazio e forse ha perso il suo significato più profondo, è la parola libertà. Che significa oggi libertà?
Ma forse mai ce ne stiamo accorgendo del valore della libertà come in questi giorni. E non mi riferisco solo all'Italia, dove abbiamo degli esempi che oserei dire pacchiani, per cui c'è l'editto bulgaro contro due giornalisti della RAI e puntualmente gente senza dignità provvede a eseguire gli ordini che sono stati emanati come consiglio, perché questa è l'ulteriore ipocrisia, dalla Bulgaria. No. La libertà la si vede e la si rimpiange nel momento nel quale una situazione di emergenza vera la si fa continuare falsamente al fine della limitazione delle libertà individuali. Stiamo andando verso un mondo al quale non piace la libertà. Vede, lei se l'immagina un'America che limita la cosa della quale era la più orgogliosa, il senso della libertà, eppure in questi giorni la sta limitando di tanto e nessuno si ribella in nome di un pericolo che non sappiamo se sia vero o se sia alimentato apposta. Perché questo distoglie completamente l'attenzione di fatti assai più seri, come per esempio Enron, come per esempio la Andersen. Allora veramente questa sorta di usurpazione della libertà, io personalmente la vedo non come una limitazione della libertà solamente, ma come una limitazione del libero pensiero delle persone. Gli estremismi, o sei con noi o sei contro di noi, sono una limitazione della libertà, ma nel modo più assoluto e sfacciato. Potrei continuare a lungo su questo argomento.
Fino a qui, come dire, parole che evocano immagini, le vorremmo chiedere delle parole su immagini che abbiamo visto, che ci hanno accompagnato soprattutto negli ultimi anni. La prima immagine che ci è venuta in mente erano gli scontri a Palermo per l'acqua, poche settimane fa, la polizia che manganella persone che si ribellano a una situazione non più sostenibile. Manca l'acqua in una città dell'Europa.
Per poco tempo si sono ribellati, per pochissimo. Poi quando bisognava fare la marcia di protesta per far venire l'acqua o per far sì che, come posso dire, la distribuzione dell'acqua avesse tempi e modi più civili e più sopportabili, non si è presentato nessuno ad Agrigento. Allora vuol dire che l'acqua non la vuoi. Allora vuol dire che l'acqua non è necessaria. Allora bisogna domandarsi perché, mancando l'acqua, la gente ha solo protestato per un certo momento e poi non ha più protestato. Questo è il problema. La realtà è che l'acqua continua a mancare. Ma non si protesta, se non sporadicamente. Non sporadicamente, come fare l'elemosina. Certo che lei facendo l'elemosina a 115 poveri, o se ha soldi, a 1.150.000 poveri, non risolve il problema della povertà nel mondo. La stessa cosa avviene in Sicilia. Facciamo 2 giorni di protesta, poi ce ne stiamo tutti buoni. E perché abbiamo dato il voto all'onorevole XY? E perché abbiamo... c'è il parroco che dice, ma insomma, perché? Allora, la servitù volontaria non è che si può combattere facilmente, sa? Io dico ai miei compaesani, godetevi la mancanza di acqua.
Ci sono 2 immagini molto forti, di folle. La prima è quella del 23 di marzo. 23 di marzo di quest'anno. 3 milioni di persone scendono in piazza. Si fa sapere dalla televisione che sono molto meno e che dalla presidenza del Consiglio si dice sono andati lì per fare una scampagnata, molti di loro anche pagati. L'altra immagine è quella dei 300.000 in piazza 2 domeniche fa per Padre Pio. Che Italia raccontano queste 2 immagini? E la rappresentazione che è stata fatta di queste 2 immagini?
Ma raccontano la stessa Italia. Per quanto magari può parere blasfemo, raccontano un'Italia della speranza. 3 milioni? Non mi interessa 700.000, 1 milione, mi interessano la guerra di cifre fra le varie questure, che chissà perché abbassano l'evidenza, rendendosi immediatamente incredibili, perché uno poi li vede a occhi per vedere, li conta, perché ferma l'immagine e dice scusate, vogliamo contare. E sono 3 milioni. 2.800.000, 2.700.000, non sono certo le cifre fornite alla questura, che ha questa voglia immane per antico retaggio di farsi sbeffeggiare e rendersi pochissimo plausibile, quindi diventa implausibile anche su fatti più seri, tanto varrebbe dire la verità. E rendersi plausibile su un fatto, se non altro, poi quando non dovrà dire la verità, capace che qualcuno ci crede, raccontano una speranza. Raccontano una speranza nel miracolo e raccontano anche i 3 milioni che vanno con Cofferati. Io c'ero, quindi posso parlare in prima persona. Raccontano un'altra speranza. Uno racconta la speranza del miracolo nel Regno dei Cieli, altri raccontano la speranza e il miracolo nella nostra vita quotidiana.
Eppure se io fossi un giornalista di Mediaset le chiederei a questo punto, ma una speranza di che? Che cos'è che manca a questi italiani? Che cos'è che non hanno? Perché tutta questa voglia di speranza? Ma che gli manca?
Ma evidentemente gli italiani che hanno votato per una certezza sanno in cuor loro se non c'è nessuna certezza. È elementare, perché altrimenti non ci andava nessuno alla cosa di Cofferati e andavano 300.000 da Padre Pio, che è una forza seria, importante, malgrado lui, malgrado Padre Pio.
Fare il mestiere di scrittore in Italia di oggi, lei ha detto, credo siano in pochi a leggere nei miei romanzi, dei romanzi di impegno civile. Io non lo credo, ma potremmo stare a parlarne a lungo. Ma che responsabilità si dovrebbero prendere allora gli intellettuali oggi?
Io non lo so, perché prima di tutto io non mi considero un intellettuale, mi considero un raccontatore di storie. L'intellettuale nell'immagine, nell'immaginario collettivo è il pensatore, quello che distilla. Io non appartengo a questa categoria e ne sono felice di non appartenere a questa categoria. Io credo che l'intellettuale, il narratore, colui che rappresenta un pensiero, in qualche modo ha il dovere di pensare. Elementare Watson, direbbe Sherlock Holmes, che non l'ha mai detto tra l'altro. Va bene. Pensa ed espone i suoi pensieri. Li espone in due modi, o attraverso i libri che scrive, o attraverso gli articoli di giornale che scrive, o attraverso le posizioni che assume, politiche che assume di volta in volta. C'è chi si sente chiamato a questo compito, c'è chi a questo compito non si sente per niente chiamato. Io penso che l'intellettuale abbia il compito, il narratore, come volete voi, abbia il compito di dire per lealtà verso i suoi lettori, di dire come la pensa. Ci sono altri scrittori che questo non lo ritengono opportuno. Buona pace di tutti. Io appartengo alla categoria di quelli che si impegnano, anche se la parola è desueta e può creare equivoci. Il mio primo impegno è nella scrittura e nei miei romanzi. Poi a corollario c'è quello che dico e quello che penso negli articoli di giornale, nelle interviste, in tutto. Credo che sia un compito importante. Vede, faccio un solo esempio. Quando ci fu quella ondata di anti-ebraismo francese, perché oggi tutti si sono rifatti una verginità nei riguardi degli ebrei, e si affrettano a farla, c'è stato Émile Zola che con il suo famoso J'accuse provocò una controreazione, per cui il povero capitano Dreyfus, che era andato a finire innocente ma solo perché è colpevole di essere ebreo all'isola del diavolo, venne liberato e l'opinione pubblica virò da così a così. Fece un'azione giustissima da intellettuale, la fece. Se non l'avesse fatto lui, non l'avrebbe fatto nessuno. Per ciò che riguarda invece l'anti-ebraismo, che è un argomento molto serio di oggi, l'altra sera vedevo, siccome ho buona memoria e sono vecchio, vedevo un film americano, un filmetto da quattro soldi girato 40 anni fa, in cui una coppia di signori va in un ospizio per vecchi e domandano: senta, ma loro qui ricevono vecchi di, accolgono vecchi di religione ebraica? No, ecco, era quello che volevamo sentirle. Questo è gli Stati Uniti d'America che dimenticano il loro passato anti-ebraico e antinegro, durato fino a 40 anni, 30 anni fa, e si rifanno una verginità.
Torniamo un momento alla linea della Palma. A proposito di intellettuali, ricordo Sciascia, già citato Sciascia, da cui arriva questa bellissima frase, la linea della Palma. Lui fece una scelta consapevole, si candidò al Parlamento, nel Partito Radicale, e aveva, almeno disse, un obiettivo preciso. Lui voleva scoprire delle cose sul rapimento Moro, e quello era il suo obiettivo, quindi faceva dell'elezione, o comunque dello schierarsi politicamente, uno strumento. E noi, riflettendo un po' sulla consapevolezza dell'intellettuale, ci siamo resi conto che l'Italia è un paese strano anche in questo, dove molto spesso ci si ritrova non un intellettuale impegnato, ma un intellettuale schierato politicamente con un'etichetta. Perché, secondo lei?
Ma nel caso di Sciascia...
Beh, lui fece una cosa strumentale...
Fece una cosa strumentalissima. Le faccio presente che, per esempio, Sciascia prima era stato consigliere comunale come indipendente nel PC, allora c'era il Partito Comunista a Palermo, magari convinto dall'allora suo amico Guttuso, no? Poi passò con i radicali, ma lì Leonardo non faceva politica. Leonardo voleva avere qui un tesserino che gli permettesse l'accesso ad alcune stanze e ad alcune carte che altrimenti non avrebbe avuto possibilità di consultare.
Le parole che disse erano per leggere delle carte e vedere delle facce.
Esattamente, dopodiché si dimette, mi pare di ricordare, o quasi. Cioè, a lui gli interessava avere la chiave, e quello, la politica per lui, quella era la chiave.
E questo è un caso atipico, in qualche
modo. È un caso assolutamente atipico.
Invece negli altri casi abbiamo anche esempi di grandi scrittori, ma abbiamo esempi di attori, abbiamo esempi di soubrette, di cantanti, che devono rendere pubblico il fatto di appartenere ad un certo partito. Questo che significa?
Questo che significa? Significa che in sostanza che loro a priori sentono la necessità di adesione a un partito.
Ma perché hanno paura di non lavorare più, di non pubblicare più?
No.
Qual è il problema?
No. Guardi, io pubblico con Mondadori e sapete tutti come la penso nei riguardi di Berlusconi, e Berlusconi è il proprietario della Mondadori. Non è questo.
Ma non è il suo caso quello a cui mi stavo riferendo io?
No, lo capisco benissimo, però voglio dire che è una necessità riguardo a un certo punto lo schierarsi. Tanto più s'accresce la percentuale degli agnostici, è avvenuto anche nelle lotte religiose, tanto più gli schieramenti dei credenti e non credenti, c'è la tendenza alla manifestazione della propria fede o non fede, è quasi uno scontro. Non è detto sempre che la proposta, la dichiarazione di una partecipazione politica porti all'aiuto, può darsi anzi che ti tiri fuori, può darsi che ti metta ai margini, succede, ma è una necessità, credo, in molti.
In Francia succede che grandi intellettuali sono assolutamente schierati, però mai riusciremo a capire con certezza per quale partito votano. Io penso a Baudrillard, penso a Ignazio Ramonet, penso a persone che, voglio dire, non c'è dubbio da che parte stanno, però io non potrei mai dire, ecco, Ramonet è stato all'apertura del Partito Socialista Francese a tenere una relazione prima che parli Jospin. Ecco, questo non accade in Francia.
Vede che cosa succede? Succede che l'idea della politica da noi è partitica, è assai più riduttiva. E per questo c'è la dichiarazione, io sono socialista, io sono radicale. In Francia ancora una vecchia educazione porta all'appartenenza alle grandi idee. È proprio nella natura di quella che è la loro cultura, in sostanza. Quando noi andiamo a dire no, altri vanno a dire io no a Louis Ferdinand Céline o a Drieu La Rochelle, siete uomini di destra, siete dei fascisti, si commette un errore gravissimo. Gravissimo. Sono uomini di una certa area culturale, ma designarli politicamente attraverso un partito è un errore. Charles Maurras era quello che era, però nessuno gli diceva tu sei fascista, anche perché lui non lo era. C'erano i fascisti e lui non c'entrava in quel gruppo.
Ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata che ha al centro e come magnifico pretesto la linea della Palma sull'Italia contemporanea, diciamo così, ancora facendo un esempio con un paese confinante ancora con la Francia. Il più grande editore francese, Gallimard, si rifiuta di pubblicare La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, perché forse nell'editoria francese c'è una consapevolezza che forse nell'editoria italiana manca. Che ne pensa Camille?
Dunque, io vorrei fare una premessa. La premessa è che io ho letto della rabbia e l'orgoglio, sì e no, una pagina. E poi mi sono rifiutato di andare avanti. Che Gallimard abbia deciso di non pubblicare La rabbia e l'orgoglio è una responsabilità sua. Lo stesso di quello che avvenne con Fayard, quando saputo che forse andava Berlusconi al Salon du Livre a Parigi, disse che venga, ma tanto il mio stand è chiuso. Quel giorno sarà chiuso. Se devo dire sinceramente fino in fondo la mia opinione, apprezzo di più Mondadori.
Perché?
Perché pubblica voci diverse e non ha preclusioni. Vede, non pubblicare il libro della Fallaci in Francia, poi lo pubblica Plon, mi pare, no, è un altro discorso, è un errore. Le idee devono circolare, anche le idee completamente opposte alle nostre, ed essere controbattute nel campo delle idee, senza farne processi cretini o sceni come hanno fatto alla Fallaci, perché le idee non si processano, si processano attraverso altre idee, non attraverso i tribunali.
Le vorrei porre la nostra ultima domanda. Allora, fare l'intellettuale in Italia è una scelta di carattere politico o una scelta civile?
No, anzitutto uno ci nasce intellettuale, malgrado che abbia voluto fare il geometra o il conduttore dei treni, poveraccio, nasce intellettuale. Secondo me, dopodiché, una volta che è in questa posizione disagiata, secondo me dovrebbe fare una scelta non di campo, una scelta di idee, torno a ripetere. Quando oggi si comincia col dire perché faccio questa divisione, cioè, ma guarda che Ezra Pound era fascista, parlava addirittura traditore degli Stati Uniti d'America, perché lui parlava Pound, è un uomo di destra. Sì, che me frega. I Pius Ancantos rappresentano un'opera di totale avanguardia sovversiva rispetto alla poesia, al modo di pensare di far poesia. Che poi lui, poveraccio, fosse un uomo di destra, vabbè, pazienza, che ci posso fare io? Io continuo a ritenere, malgrado le idee che aveva, lui, Ferdinand Selin, uno dei più grandi scrittori del Novecento, anche quando farne il nome pareva chissà che una bestemmia. Io l'ho fatto.